I nostri successi di quest'estate 2015, un'estate 2015 che, come raccontavamo questa mattina, ci porta anche qualche fatto di cronaca legato appunto all'animale domestico, in questo caso il cane. Abbiamo con noi Lara, benvenuta, buongiorno Lara.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, siamo qui per parlare un pochettino, innanzitutto partendo da questo fatto di cronaca, no? L'abbiamo detto poco fa, tu hai analizzato, perché chiaramente il tuo mestiere è anche fare questo, ci raccontavi in fuori
onda.
Esatto,
sì, assolutamente, come guardia zoofila, come educatore, soprattutto istruttore cinofilo, capita spesso di essere interpellati per casistiche di questo tipo, in cui appunto il cane morde, purtroppo spesso sono anche i proprietari stessi.
Allora, in questo caso Lara, il cane era legato, giusto?
Esattamente, il cane era legato e questa è la prima cosa che ho notato, il fatto che comunque il cane fosse alla catena implica per me già una mancanza di controllo assoluto sul cane da parte dei proprietari e una consapevolezza di questo. Quindi un proprietario che si fida del proprio cane, che ha, sa di avere il controllo su di lui, non ha necessità di una catena. Questa per me è già un qualcosa, un
dato
segnale
rilevante.
Sì, assolutamente. Okay.
Poi l'altro fatto è di dove è stata colpita la bambina.
Esattamente,
in questo caso, no?
Il fatto che sia stata morsa in faccia mi dà due indicazioni. La prima è che sicuramente si è abbassata supina, insomma, vicino al cane, e questo ha permesso, tra l'altro per un po' di tempo, perché vuol dire il cane deve avere il tempo di rinviare, perché non è che il cane attacca così
direttamente, senza preavviso.
Esatto, quindi okay, probabilmente gli ha dato un ringhio di avvertimento, e il morso che gli ha dato non è un morso.
Lì la fai il ringhio?
Esatto, proprio questo deve aver, glielo fate e la bambina
la scuola.
Quindi adesso attenzione a Lila, perché potrebbe essere pericolosa.
Sì, infatti sono qua che tremo, fra un po' vado via. No, a parte questo, che il morso d'avvertimento, scusatemi, il ringhio d'avvertimento e successivamente il morso d'avvertimento, okay, perché se avesse voluto farle male le avrebbe fatto male veramente. Quindi
sì,
è stato proprio un avvertimento di qualcosa che non sappiamo, perché il problema è che erano incustoditi questi bambini. Quindi non voglio dare assolutamente colpa a nessuno, però insomma il fatto di tenere dei cani incustoditi quando si sa che c'è un cane che non è completamente sotto controllo sembra una cosa, ecco, che consiglierei di evitare.
Consigliamo anche un addestramento per un certo tipo di cane? Ci sono razze che è consigliabile, come dire, sottoporre una certa educazione portandoli a scuola e insegnando con gli addestratori?
Io consiglio a tutti un corso, anche una lezione solamente, o comunque informarsi da qualcuno di quelle che sono le regole base su come ci si comporta con i cani e quelle che sono i metodi comunicativi che utilizza il cane, che sono molto diversi rispetto ai nostri. Talvolta interpretiamo un suo comportamento in modo errato, quindi leggendolo male rispondiamo in modo sbagliato, e questo, cioè, è la base della comunicazione. Se non il messaggio che passa non viene recepito, la risposta è sbagliata, per cui ci sono anche ma situazioni in cui il cane può arrivare a mordere perché abbiamo letto male quello che voleva comunicarci.
Il corso di educazione è più utile per il cane o per l'uomo?
Mi metti in difficoltà, la verità è che è per i proprietari, ma noi facciamo finta che sia per il cane.
Li giustifichiamo in questo caso. Va bene, allora noi andiamo
possiamo
avanti.
Possiamo abusare di te?
Assolutamente.
Nel senso buono, Lara?
Sì,
puoi stare con noi perché abbiamo molte cose da chiederti, magari se anche voi a casa avete qualcosa da chiedere vi diamo di nuovo i nostri contatti, visto che abbiamo insomma una professionista in studio, ne approfittiamo.
Benvenga.
Assolutamente, il 333 46 90 700 aspetta tutti i vostri messaggini. Lara rimane qui con noi, intanto gli altri grandi successi come sempre.
L'estate, la tua radio, le vacanze in musica. Quest'estate passala con noi.
Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye, 11:38 qui su Radio Pico, insieme con Lara stiamo parlando un po' di animali, stiamo parlando di allevamento e di educazione. Lei, tra le altre cose, presidentessa di questa associazione. Ci parli un po' nel dettaglio, cerchiamo di capire anche che cosa fate e nel dettaglio forse come contattarvi,
Assolutamente, Dogs on the Road nasce proprio perché noi abbiamo appunto, io sono delegata di OIPA Mantova, e nel corso del tempo ci è capitato spesso di dover lavorare con dei cani e recuperarli. Ero già educatrice cinofila da tempo e ho, tra virgolette, utilizzato questa mia competenza per cercare di recuperare questi cani problematici e poterli poi rimettere in adozione. Da qui abbiamo deciso, insomma, insieme a Riccardo, di creare questa associazione Dogs on the Road, che proprio in partenza si occupava di recuperare cani con particolari problematiche, quindi insomma parliamo di cani come in questo caso che magari hanno morso, e poi nel corso del tempo è diventata anche un una possibilità per noi di condividere quelle che sono le nostre nozioni in merito alla comunicazione del cane. Spesso abbiamo fatto serate proprio sul tema dog communication, appunto, in cui si parlava di comunicazione, di come i cani comunicano, che il loro metodo comunicativo è diverso dal nostro, quindi è importante capirlo. Ci sono dei segnali che vengono interpretati in un modo, ma che in realtà vogliono dire un altro: lo sbadiglio, il girare la testa, il girare il corpo, è un mondo. Cioè, guardando un secondo il cane, ti fai un'idea di quello che prova nei confronti del proprietario, di quello che è il suo stato d'animo. Il cane è veramente un libro aperto, ma per chi lo sa leggere.
Questo è, insomma, quindi attenzione ai particolari, in sostanza, questo è. Poi bisogna conoscere questi particolari. Noi siamo partiti da due fatti di cronaca questa mattina molto diversi: uno dove un cocker ha difeso la propria padrona da un attacco, da un tentativo di violenza, e quell'altro invece di un cane che era in famiglia, sia legato sia attraverso una visita da parte di qualcun altro, di una famiglia amica, dove invece è stata attaccata. Quindi in questo senso abbiamo le due facce della stessa medaglia, e abbiamo anche gli ascoltatori che su questo senso stanno un po' andando in maniera diversa, no, Lila?
Sì, perché ad esempio c'è Fausto che così dà un po' di polemica,
provocatoriamente,
mette un po' carne sul fuoco, dice: vabbè, ma allora a questo punto mettiamo i bambini alla catena, l'ergastolo ai genitori, perché sì, dicevamo, alcune volte sono i cani che insomma non possono essere che non riescono a difendersi perché legati, allora a questo punto forse la colpa è degli altri. Ma c'è anche chi invece fa un discorso diverso. Claudia, ad esempio, che cosa dice? Dice che lei insomma preferirebbe invece che fossero i genitori ad essere educati e quindi a seguire meglio i figli, no? Dice: io specifico che ho figli, ho anche cani, mi sono sempre trovata benissimo. Quindi forse l'educazione anche in questo senso, come diceva Lara, cioè al rispetto e soprattutto al cogliere il segnale che il cane ti dà, che chiaramente è un segnale diverso comunicativamente parlando dal
nostro.
Andiamo
rapidamente, perché molti ci chiedono sulle razze: ci sono razze oppure no più pericolose, con un'indole più pericolosa?
Allora, i cani hanno un etogramma. L'etogramma è uguale per tutti i cani. Per etogramma intendo certi comportamenti che sono identici per tutti. Ogni specie ha il suo comportamento, quindi al suo etogramma, scusatemi. Quindi non esiste un cane con un'indole aggressiva. Dipende sempre da come viene allevato, dove come viene educato fin da subito. Cioè, ci sono delle razze che sono più predisposte per certi lavori, ma perché noi li abbiamo creati, come i cani da pastore, che sono predisposte per certi tipi di attività che se vengono inseriti in un contesto urbano possono dare delle problematiche. Lo stesso vale per altri tipi di razze. Insomma, se abbiamo creato i cani per avere un lavoro, per occuparsi di certe cose, piuttosto che il cane da caccia, parliamo, oppure il cane da pastore per le pecore, piuttosto che i bovari, se però messi in un contesto diverso, estrapolato rispetto a quello da cui vengono, per cui sono stati creati, possono dare delle problematiche. E un proprietario che sceglie una razza di cane piuttosto che un'altra deve conoscere quelle che sono le particolarità di una razza rispetto ad un'altra. Per me quello è fondamentale. Non è una questione di indole, perché un cane può essere meraviglioso, un pitbull. Abbiamo visto prima su Facebook, c'è una bellissima foto di questa bimba che bacia Benito, mi pare si chiama il cane, che è un pitbull. Cioè, questa è una prova, una dimostrazione bellissima di quanto non c'entri la razza. Ci sono tantissime fotografie andando in rete di cani particolari.
Molto chiaro. Allora, senti, vorrei approfittare di te perché abbiamo pochissimo tempo, però c'è Sara di Mantova che ci scrive: il mio cane Pongo si lecca sempre la zampa e quando cerco di togliergliela mi morde, però quando giochiamo e gliela tocco non dice nulla. Perché fa così? Alcuni dicono che sia per lo stress, è vero?
A me il dubbio viene, sì, sinceramente anche a me viene il dubbio che possa trattarsi di una forma di stress. Ci sarebbe da entrare un pochino più nel dettaglio e avrei qualche domanda in più da fare in merito al contesto, la situazione, certo, il momento, certo. Però sì, qualche piccolo dubbio sullo stress mi potrebbe venire anche a me, così a primo acchito.
Bene, perfetto, intanto noi ti ringraziamo e chiaramente ti rimandiamo i nostri ascoltatori alla tua associazione Dogs on the Road, e insomma per tutte quelle problematiche oppure domande, insomma, possono trovare lì ogni tipo di risposta, e anche magari che so io una sessione di allenamento per chi vuole provare, ecco, che certo. Insomma, direi sia forse il filo conduttore un po' di tutto. Grazie.
Perfetto.
Lara,
grazie molte. A voi. Qua la zampa, Lara. Ciao.
Ciao.